Quota rosa del Motoclub di Trento, ho conosciuto persone splendide, ho condiviso impegno, fiducia, resilienza e tantissime risate.
Vedevo sempre le moto davanti alle biciclette e mi è scattato qualcosa dentro, ho detto io voglio fare quella cosa lì.
Storie di gare della domenica irrisolte, di paure sconfitte e di pianti disperati in una puntata che si intitola Dammi due ruote e ti girerò il mondo.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
È una puntata proprio da fine settimana questa, per le persone che in questo fine settimana avranno voglia di farsi una sgambata in bicicletta o per quelli che la usano quasi tutti i giorni, come il nostro Paolino Corleoni, che quando il tempo lo consente lui si fa 8 km. Quanti chilometri ti fai, Paolo, per venire in radio? 20 chilometri andare e tornare, per questo è in una forma smagliante, nonostante i suoi 70 anni ne dimostra solo 50. Pensa un po' al bello di Paolino, di Paolo Corleoni, che arriva qua anche pioggia, vento, niente, lui arriva in bicicletta dall'altra parte della città. Ecco, se siete come Paolo godrete probabilmente di questa puntata, perché ci sono storie di due ruote. Partiamo con una storia di motociclette, in realtà è la storia di Alessandra, che però poi usa la motocicletta per fare da angelo custode ai ciclisti, e poi di una gara ciclistica tra amici di 50 anni fa tra Milano e la Valtidone, cioè il Piacentino, qui appena fuori da Milano. E poi l'ultima storia è una storia bellissima che abbiamo preso da un pezzo scritto da Fabio Genovesi per il Corriere della Sera. Fabio Genovesi è un amante della bicicletta, da anni fa tra le altre cose una cronaca straordinaria sul Tour de France, seguendo il Tour de France per il Corriere della Sera o per la Gazzetta dello Sport, insomma non mi ricordo per quale giornale, però segue e scrive del Tour de France, e qui ci racconta perché la bicicletta è un mezzo meraviglioso. La puntata si intitola Dammi due ruote e ti girerò il mondo. Benvenuti. Avevo paura, ma poi l'ho superata. Questa frase l'ho detta per la prima volta alla tenera età di 5 anni alla mia maestra di nuoto, che si complimentava con me per un tuffo finalmente riuscito. Senza che potessi fare nulla per evitarlo, è diventata nei 30 anni successivi un po' la mia cifra personale, una di quelle cose dette o fatte da bambini che poi genitori e parenti continuano a citare nei decenni successivi, come se nel frattempo non fosse più stato detto o fatto altro degno di essere ricordato.
No, non mi dava fastidio, era una mia frase, la riconoscevo come tale, però era solo una frase all'interno di tutta un'esperienza di vita, quindi dopo un po' magari diventava ripetitiva. Non so, c'erano delle volte che dovevo imparare una cosa nuova, non so, ad andare in bicicletta ad esempio, e per spronarmi mi dicevano: dai, ti ricordi, è come in piscina, avevi paura ma poi l'hai superata. E quindi diventava un'arma a doppio taglio, non avevo più scuse.
Qualche anno fa ho fatto di nuovo mia questa frase quando ho deciso di imparare a guidare la moto. Avevo girato per un paio di estati insieme a un mio amico, rigorosamente come zavorra, e ci avevo preso gusto. Lo stile di vita motociclistico mi si addiceva perfettamente e le giornate a zonzo per le valli del Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige mi avevano riempito gli occhi e il cuore di bellezza. A un tratto però l'amico motociclista ha iniziato a preferire le due ruote muscolari, cioè la bicicletta, e io sono rimasta letteralmente a terra. Dalla delusione per i giri mancati alla consapevolezza che non avevo bisogno di un'altra persona per fare qualcosa che mi donasse gioia, il passo è stato abbastanza breve. Peccato che la paura di guidare una moto fosse tanta. Non avevo mai guidato nemmeno un motorino. Imparare a gestire una moto di grossa cilindrata mi sembrava una cosa impossibile. Senza dire nulla in famiglia, ho preso sotto braccio le mie paure e mi sono iscritta a scuola guida. Dopo qualche lezione, più o meno adrenalinica, ho superato l'esame e conseguito la patente A. Con i primi guadagni del primo lavoro ho comprato una Moto Guzzi Breva rossa con 750 rombanti centimetri cubici di cilindri. Lo shock iniziale a casa è stato tanto. Incredulità, paura, preoccupazione per questo strano colpo di testa. Per mia fortuna ho subito ricevuto l'immancabile sostegno di mio nonno, guzzista 50 anni prima di me. Controllata la moto, sentito il rombo del motore, alla sua unica nipote femmina ha detto: brava, bella scelta. Mi raccomando, con criterio. divertiti. Ho viaggiato da sola, in compagnia, sotto il sole e sotto la pioggia, una volta sotto la grandine. Ho valicato passi, costeggiato laghi, superato una Ferrari. Viaggiato per centinaia di chilometri in pochi giorni, sono caduta e mi sono rialzata. Mi hanno tagliato la strada macchine, moto e caprioli, sono stata fortunata e ogni volta sono tornata a casa sorridente e soddisfatta, felice. Insomma, avevo paura, ma poi l'ho superata.
Credo che la difficoltà più grossa per una donna che si avvicina al mondo motociclistico siano gli stereotipi. Per cui ci autoconvinciamo, ci dicono tutti quelli che abbiamo intorno che una donna in moto ha qualcosa che stona. Almeno questa è stata la mia esperienza più di 10 anni fa, spero che oggi le cose siano un po' migliorate. E, da un punto di vista di forza fisica non ne serve tantissima, finché la moto sta in piedi è il motore che traina, che fa la fatica maggiore. Da parte mia l'elemento fisico non è stato un problema, perché sono 1,78 m e, come mi hanno definito in varie occasioni, ho un fisico giunonico, quindi la moto riesco a tenerla senza problemi.
E l'ho superata così bene la paura che non mi sono accontentata di viaggiare in lungo e in largo per diletto personale. Sono diventata una moto staffetta, una di quelle moto che durante le gare ciclistiche garantiscono la sicurezza, quella degli atleti, anticipandoli per verificare che il percorso sia sicuro o segnalando svolte e ostacoli. Se nell'immaginario collettivo il motociclista è uno scapestrato che vive e viaggia secondo le proprie regole, nella realtà delle gare la moto staffetta ha occhi solo per la sicurezza stradale e quella degli altri viene prima della propria. Qua a Tarosa del Motoclub Trento ho conosciuto persone splendide, ho condiviso con loro impegno, fiducia, resilienza, stima, affetto e tantissime risate. Ho imparato da loro a essere una motociclista migliore, a reagire velocemente agli imprevisti della strada, a scendere dai tornanti dolomitici anche in mezzo a un centinaio di ciclisti, senza urlare di terrore. Insieme abbiamo sghignazzato sotto il casco di fronte alla perplessità di direttori di gara, allenatori, adulti vari quando si rendevano conto di parlare con una motociclista, una donna. Ahimè, quante volte ho dovuto sentire la domanda: una donna in moto? Ma com'è possibile? Ho avuto l'occasione di partecipare anche a una tappa del Giro d'Italia, in ruolo assolutamente minore e defilato, sia chiaro, ma c'ero. E tra me e me, passando tra le ali di folla festante, a pochi chilometri dall'arrivo di tappa, non ho potuto fare a meno di pensare: avevo paura, ma poi l'ho superata. Don't hold your head too high, don't be afraid to cry. Because you know, my dear, it's only fair. It's only fair. Yes, my dear. Do you hear? It's only fair. It's only fair. It's only fair. Yes, it's only fair. It's only fair. It's only fair. Lui è Alexi Murdoch che canta It's Only Fear, cioè è solo paura, ma alla fine avevo paura, ma poi l'ho superata. Pronto Alessandra, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno.
Quante volte te la sei sentita ripetere questa frase?
Infinite, ho perso il conto.
Perché ovviamente non c'è una documentazione video, semplicemente è diventata una narrazione continua della tua aver superato la paura, quella di bocca in bocca.
Corretto, è una delle storie preferite in famiglia, quei tormentoni che vengono ripetuti all'infinito per tutti i decenni a seguire.
Beh, però racconta di te, no? Non trovi? Se la usi anche tu e se addirittura ci mandi una storia che tutto sommato gira intorno lì, vuol dire che evidentemente c'è un pezzo di identità tua lì dentro.
Sì, la riconosco come mia, infatti come frase, non posso arrabbiarmi quando mi viene detta, l'ho detta io, è mia, la riconosco. Racconta di me nei termini per cui di fronte a una cosa nuova che mi fa paura non è che mi butto proprio a capofitto, non sono così coraggiosa, però prendo coscienza di questa paura, capisco cosa mi fa paura e poi trovo il modo di superarla, di andare oltre.
Come sta la tua moto, Alessandra?
Sta bene.
Ma adesso è in garage, nel senso che sei una motociclista estiva o sei una motociclista che la usa anche per andare al lavoro, ad esempio?
Allora, io abito in Trentino e l'inverno è sconsigliabile usare le due ruote, quindi primavera, autunno, diciamo, come periodo di viaggio su due ruote.
Ma ad esempio oggi non sei andata o non andrei al lavoro in moto?
No, assolutamente.
Cioè la usi proprio per farti dei giri, per farti dei viaggi?
Sì, nel fine settimana qualche curva, qualche giro in zona. Abbiamo dei passi e delle strade stupende in Trentino, così come in Veneto, anche in Lombardia. Ogni tanto si sconfina anche in Austria o in Svizzera magari, e stesso Alto Adige è qui a due passi ed è stupendo, però sì, diciamo viaggi almeno nel weekend. Ecco.
Senti, ma come sei finita a fare la motostaffetta in una gara ciclistica?
Allora, a casa abbiamo sempre seguito il ciclismo come sport, vedendo il Giro d'Italia, il Tour de France, la Vuelta, vedevo sempre le moto insieme ai ciclisti e qualcosa mi attirava in queste immagini. Ho cercato sui social un paio di anni dopo aver preso la patente della moto, ho trovato un gruppo di motostaffette a Trento, il Motoclub Trento, li ho contattati e loro mi hanno accolto a braccia aperte. Sono stata la loro quota rosa per un bel po'.
Unica quota rosa?
Inizialmente sì, quando sono arrivata c'ero solo io.
Okay.
Ero proprio coccolata perché diciamo che l'età media era più vicina ai 50 anni che ai 30, e tutti uomini, tutti abbastanza rudi, spigolosi, brontoloni.
Dei trentini motociclisti, insomma, esatto, lo stereotipo
dei
del trentino
motociclisti. Esattamente, e in realtà da bravi trentini un cuore d'oro gigantesco, burberi ma buoni come il pane, mi hanno accolta e mi hanno insegnato a stare in sicurezza in strada, in mezzo ai ciclisti, garantendo la sicurezza dei ciclisti. Per me è stata un'esperienza formativa e meravigliosa, anche umanamente.
E Alessandra, l'ultima cosa fai nella vita oltre ad andare in giro in moto appena poi?
Mi occupo di risorse umane. Okay. Per lavoro, sono una musicista, nuoto per mantenere fede alla prima paura superata.
Ah, giusto,
faccio tante cose.
Non molli, bravissima. Alessandra, ti ringrazio molto della storia della chiacchierata. È un grande in bocca al lupo e fatti dei bei giri in moto.
Viva il lupo e grazie a voi.
A presto, ciao.
Ciao.
E ora, visto che oggi abbiamo due storie, dopo la chiacchierata con Alessandra, passiamo subito la parola alla nostra psicanalista e filosofa Agnese Scappini.
Che bella la frase di Alessandra: avevo paura ma l'ho superata. Direi che è la frase della vita, perché è vero che la paura è la principale e forse la prima delle nostre emozioni, quella che la filogenesi ci ha garantito per sopravvivere, perché grazie alla paura noi ci mettiamo al riparo dal pericolo, lo evitiamo e molto spesso lo superiamo, il pericolo. Senza paura avremmo vita molto molto breve, quindi di per sé la paura è l'emozione, se non che diventi estrema e quindi poi patologica, e lì si apre un altro scenario e andiamo nell'incastro che è la paura, in una forse delle condizioni più frequenti di oggi, che è l'ansia, che è chiamata appunto paura senza oggetto, e allora lì diventa un altro tema. Ma la paura sana, che è quella che ci racconta Alessandra, la paura direi naturale, è quella che ci fa in realtà, nell'imparare a superarla e a gestirla, scoprire il mondo, o come dice un famoso cartone, ci fa andare verso l'orizzonte e oltre.
Yeah. Loro sono i Pink Floyd che cantano Bike. Ringraziamo Alessandra per la sua storia. Ora Alessandra non ce ne vorrà, ma noi facciamo come il suo amico che dalla moto ha preferito passare alla bici, perché ora dalla storia di motocicletta passiamo alla storia di Franco, che ci racconta di una sorta di gara goliardica in bicicletta, anche se poi in realtà queste gare goliardiche spesso nascono così e dopo 100 anni sono il Tour de France o il Giro d'Italia. Ecco, non è successo a Franco e ai loro amici, è rimasta una gara che partiva da Milano e arrivava sulle colline della Val Tidone, con, diciamo, annessi e connessi. Questa è la storia di Franco. In gioventù il mio scarso tempo libero era completamente occupato da un club che avevo creato con degli amici. Un bel giorno decidemmo la sfida estrema, una gara ciclistica da Milano fino ad un paesino della Val Tidone, la parte lombarda, dove c'era la cascina dello zio di un nostro amico. La distanza non sembrava proibitiva, poco più di un'ottantina di chilometri, ma bisognava fare conto che il paesino era abbarbicato su una collina che gli atlanti segnalavano a 600 metri d'altezza. Da qui la sfida. Ci dividemmo in due squadre per vedere chi sarebbe arrivato prima. Grazie alle molte defezioni arrivate dopo l'entusiasmo iniziale, i coraggiosi furono solo 8, 4 per squadra. I due capitani erano amici di lunghissima data, ma sempre in competizione. Erano quelli con maggiori disponibilità finanziarie e si comperarono due fiammanti bici da corsa per impegnarsi in intensi allenamenti. La fidanzata di uno dei due, soprannominata la Dama Bianca, lo seguiva sempre con il suo maggiolino decapottabile. Un altro affittò il mezzo da un amico sportivo dilettantistico, ma il più fortunato fu l'avvocato. In realtà lui è un ingegnere, ma il vizio di intromettersi negli affari altrui gli meritò quella qualifica. Insomma, il padre dell'avvocato aveva un negozio di vendita e di riparazione di biciclette e quindi gliene creò una su misura. Gli altri, squattrinati, come d'altra parte ero io, si dovettero arrangiare. Io chiesi in prestito la bici a mio fratello, che l'usava per il tragitto casa-lavoro-casa. E, vuoi perché il velocipede era disponibile solo la domenica, vuoi perché al lavoro dovevo unire lo studio, arrivai alla sfida poco o per nulla, direi, allenato. Arrivò il fatidico giorno. Pronti via, partono gli 8 atleti in gara, seguiti da una ventina di macchine. Già lungo il Naviglio, periferia sud di Milano, i più forti ed allenati se ne erano andati. Io e l'avvocato decidemmo di prendercela comoda. Poi, quando arrivano le salite, quelli scoppiano e noi li raggiungiamo, pensammo. Purtroppo li raggiungemmo solo passato il traguardo. Ma già dalle parti di Stradella, alle prime avvisaglie di strade non proprio piane, l'avvocato, in barba al suo fluente inglese, sentenziò «Go mal de cul, mi me fermi chi». Chiamò la macchina, che oggi chiamerebbero scopa, nel senso che raccoglie i resti del plotone. C'era anche un furgone chiamato El Becchin, con riferimento ai carri funebri, vuoi per il colore nero, vuoi per l'utilizzo. I primi 4 ingaggiarono una vera battaglia a colpi di scatti e sorpassi, e alla fine fu il capo della squadra avversaria ad avere la meglio. Quinto arrivò il proprietario di casa, anche se le malelingue, ora da lassù chissà come li maledirà, dicono che si è fatto tutto il tratto in salita sulla macchina della sua ragazza. Io, buon ultimo, abbandonato da tutti, anche dalla scopa, tant è arrivano, pensavano, mi barcameravo su una bici scadentissima e anche un po' troppo alta. Ma nel tardo pomeriggio, fra tratti in bici e tratti a piedi, quando gli amici avevano già mangiato il risotto giald preparato dalle nostre souvières, gustato generosi porzioni di salame del Pierino e dopo aver fatto un lungo riposino, proprio nel momento in cui avevano già deciso di mandare El Becchin a controllare i fossi che costeggiavano la strada, io, trafelato con 4 ore di ritardo sul primo, sbucai dalla curva che nascondeva la cascina. Accennai un breve sprint, passai la riga bianca e crollai nel vicino fienile, dal quale riemersi a notte inoltrata. Ma ora arriva la vexata questio che ci perseguita da oltre 50 anni. Chi ha vinto quella gara? L'ordine d'arrivo fu il seguente. Squadra A, primo posto, terzo posto, quinto posto più un atleta ritirato. Squadra B, secondo, quarto, sesto e settimo, che poi sarei io. Secondo la squadra A, la vittoria sarebbe loro. Secondo noi, la squadra B, la squadra vincente sarebbe la nostra, avendo portato al traguardo tutti i suoi componenti. Secondo voi, chi l'ha vinta questa gara? In ricordo di Franco, Maurizio e Chris, che la gara l'hanno terminata, ma che prima di tutti noi hanno dovuto abbandonare. Too late. He knows you're all back to front. Your bottom lip's shaking, your happiness quakes as it's torn apart. Sunday late, when you
what's yours is mine, that unpractical line back to bite your arm.
Si intitola Finish Line, questo brano dei White Lies con cui chiudiamo la storia di Franco, e lo ringraziamo per il senso dell'umorismo, l'ironia, il tipo di scrittura, e il saluto anche ai suoi amici che non ci sono più. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola Dammi due ruote e ti girerò il mondo.
Matteo Caccia racconta.
Il titolo della puntata di oggi, cioè Dammi due ruote e ti girerò il mondo, è evidentemente omaggio alla fascinazione che molti di noi hanno nei confronti delle biciclette, come nel caso della prima storia, della seconda storia, perdonatemi, o delle moto, per quanto riguarda la prima storia, la storia della nostra ascoltatrice. Per concludere in bellezza, ora ci affidiamo alle parole dello scrittore Fabio Genovesi, che ci racconta una bellissima storia d'amore che lui ha nei confronti della bicicletta. È stata pubblicata sul Corriere della Sera nel luglio del 2020. State con noi. Mattino luccicante di giugno, la scuola appena finita. Avevo 10 anni e tutta l'estate davanti mentre pedalavo veloce verso il mare. Un momento più assurdo per mettersi a piangere non esiste, eppure è quello che stava per accadere. Ma io ancora non lo sapevo. Correvo felice e leggero, lasciandomi alle spalle i compiti, le lezioni, le lunghe ore inchiodato al banco ad ascoltare la maestra. Per 3 mesi la mia classe sarebbe stata la spiaggia, il mare, il mio grande maestro blu che mi insegnava un sacco di cose con la sua voce profonda. Io vivevo a un passo da lui, per sentirlo mi bastava aprire la finestra. Ma quel giorno volevo arrivare sulla riva e saltarci dentro con un tuffo, che era un abbraccio, e festeggiare insieme l'inizio delle vacanze. Solo che all'ultima curva, prima del vialone, la strada era piena di gente sconosciuta. Erano in fila, ma all'italiana, quindi formavano una folla confusa, dove ognuno stava attento che quello dietro non lo superasse, mentre cercava di scavalcare quello che gli stava davanti. Il risultato era un casino rumoroso che sudava sotto il sole e riempiva la via e il marciapiede, aspettando di poter entrare nel negozio di biciclette del Santini. E io volevo correre al mare, sì, ma dopo 10 mesi di bassa stagione, di strade deserte dove non succedeva mai nulla, una scena del genere era un richiamo irresistibile. Quindi ho girato il manubrio e mi sono avvicinato a quel mistero brulicante.
L'evoluzione della bicicletta, dai primi esemplari che erano semplicemente privi di pedali. Nel 1839 apparve questa antenata con manubrio poggiante su una biforcazione in ferro e un primordiale sistema di pedalaggio su ruote di legno.
Di fuori c'era il nonno Santini, seduto. L'ho salutato, gli ho chiesto cosa accadeva e lui mi ha risposto che erano arrivati i signori. Questo era il termine di sapore medievale che si usava dalle mie parti per chiamare i turisti, parecchio adeguato perché quando loro calavano dalle città del nord, qua si tornava dritti alla servitù della gleba. Per lasciare le nostre case ai signori, ci spostavamo a vivere in capanne di fortuna, con pareti di canniccio e tetto di Eternit. E lì dovevamo giocare silenziosi, soprattutto dopo pranzo, perché i signori erano delicati e a quell'ora facevano il riposino. Al negozio di alimentari poi, e all'edicola e ovunque, dovevamo aspettare anche se eravamo i primi al bancone, perché il tempo dei signori era più prezioso e andavano serviti subito. Solo che quella mattina del Santini erano tutti signori, quindi non c'era verso di favorirli. Dovevano stare in fila a sbuffare, scuotere la testa e aspettare come le persone normali. Ma aspettare cosa? È quel che ho chiesto al nonno Santini. E lui, lo sguardo sempre basso alla camera d'aria, noleggiano le biciclette. Eh? Noleggiano le biciclette. Sì, le prendono in affitto. Poi quando tornano in città le riportano qui, capito? Io ho fatto di sì, ma in realtà non avevo capito niente. Le sue parole non avevano senso. Affittare una bicicletta mi suonava assurdo. Come noleggiare le mutande di un altro, come prendere in affitto un amico, come farsi prestare i sogni da un vicino di casa. Ognuno ha le sue mutande sotto i pantaloni, i suoi amici intorno, i suoi sogni nel cuore. Come mai i signori non usavano le loro biciclette? Gliel'ho domandato e non dimenticherò mai l'ondata di spaesamento misto a terrore che mi ha travolto quando il nonno Santini ha alzato gli occhi dalla gomma e li ha piantati nei miei per spiegarmi che loro non ce le hanno le biciclette. In città non le usano mai. Così mi ha detto, giuro, secco, semplice, impossibile. I signori, quelle anime superiori che avevano più soldi, più classe, più fascino, più tutto, non avevano le biciclette. I signori vivevano tutta la loro vita senza pedalare. No, non ci potevo credere. Non ci volevo credere.
Excuse me, mister. Do you have the time? Or are you so important that it's standing still? Excuse me, mister. Won't you lend me your ear? Or are you not only blind?
Poi però dal negozio è uscita una mamma, molto più giovane ed elegante delle mamme nostre, insieme a un ragazzino della mia età, con un sorriso così gigantesco che sulla bocca non ci stava. Infatti si spandeva sul viso, fino ai capelli biondi e giù fino alle braccia, che reggevano tremanti una bici blu appena presa in affitto, per i pochi giorni della sua vita che poteva saltarci sopra e volare libero. E allora, in quel momento preciso del mio primo giorno di vacanza, sono scoppiato a piangere. Ma piangere davvero, disperatamente, per quel bambino e per la parte grandissima di umanità che passava l'esistenza senza pedalare. Milano, Torino, Parma, Modena, Verona, nomi che un attimo prima mi facevano tremare di sudditanza, immaginando mille cinema, grattacieli, monumenti e negozi di ogni tipo, strade larghe come quartieri e treni che viaggiavano sottosopra, portando milioni di persone moderne e intelligenti, all'improvviso mi sembravano proprio come la gente lì, davanti al negozio. Una folla spersa e nervosa, senza senso, senza sorriso e soprattutto senza biciclette. E lo sconforto incredulo di quel mattino, mentre correvo al mare per tuffarmi a sciacquare via le lacrime, lo provo identico oggi, quando arrivo in quelle città e vedo che il nonno Santini ha ancora ragione e quasi nessuno va in giro con la bici. E non è che mi sembri una scelta sbagliata, è che secondo me non è nemmeno una scelta. Come non lo è ogni nostro respiro, ogni battito del cuore. La bici è la semplice giustizia naturale, che va avanti da sola senza chiederci il permesso, perché sa lei cos'è meglio per noi, e ci conduce fino al limite magico che possiamo raggiungere con la forza del corpo e della mente prima di ricorrere all'inganno velenoso del motore. Il suo viaggio leggero e inarrestabile riesce a unire l'utilità e il piacere, mentre schiva con agilità la dura sentenza di George Bernard Shaw, quando scrisse che le cose più belle della vita sono illegali o immorali o fanno ingrassare. Ecco, la bici è proprio il contrario. Solo all'inizio era vietata ai preti e sconsigliata alle donne. Oggi invece tutti la spingono, la consigliano e la incentivano, per il bene nostro e del mondo intero. E mentre salva il pianeta, la bicicletta ci aiuta a dimagrire, in modo più libero e arioso delle ore che passiamo rinchiusi in palestra, dentro stanzoni pieni di sudori altrui e simili alle camere di tortura nei castelli di una volta. Con l'unica differenza che là i condannati venivano trascinati in catene, noi per andare in palestra paghiamo addirittura. Eppure basterebbe saltare in sella per lasciarci alle spalle i problemi di peso, di fiato corto, insieme a quelli per il parcheggio, al tempo buttato nel traffico, ai soldi nella benzina, alla calca sui mezzi pubblici coi loro orari imposti e inaffidabili. Tutti questi vantaggi clamorosi riescono a stare in equilibrio su un triangolo di ferro con due cerchi di gomma e una catena. Un miracolo così semplice e prodigioso che a pensarci non sembra possibile. Ma ancora più impossibile è che tante persone non ne approfittino. Che andiamo avanti a rovinarci l'esistenza incastrati nelle nostre auto, sciupandoci la schiena, la pancia e l'anima, guardandoci male l'un l'altro, come se avessimo chissà quali colpe, mentre la colpa è una sola, è di tutti noi, e cioè che siamo stupidi. Tanto stupidi, e lo sappiamo. Per questo siamo ancora più spietati, coi pochi sfacciati che ci sfilano accanto lisci e leggeri, una bici sotto il sedere e il sorriso sulla bocca. Perché sono sempre così odiosi quelli che fanno la cosa giusta. Ci mostrano che stare meglio non sarebbe solo possibile, ma addirittura semplice, che tutte le nostre scuse sono solo maniere contorte per tenerci a languire nella gabbia dello scontento. E allora ci stanno antipatici e strizziamo il volante e i denti per la voglia di metterli sotto e cancellarli dal nostro pianeta rumoroso e puzzolente.
What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all
Michael Jackson che canta Earth Song. Io invece sono felicissimo di avervi raccontato questa storia che ha scritto Fabio Genovesi su un pezzo per il Corriere della Sera nel luglio del 2020 che si intitolava La bici motore della mia vita. È veramente una cosa che dovrebbero leggere tutti quelli che hanno dei dubbi sulla bicicletta, ad esempio anche Vittorio Feltri quando qualche settimana fa ha detto quella stupidaggine sui ciclisti che gli piacciono solo se vengono messi sotto. Ecco, secondo me Vittorio Feltri, se si leggesse questo pezzo, un po' di voglia di salire su una bici ce l'avrebbe. Grazie ancora a Fabio Genovesi, di cui vi consiglio di leggere qualsiasi cosa abbia scritto. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale, la storia di Silvana.
Matteo Caccia racconta.
Questa è l'ultima puntata della nostra storia seriale originale, ce l'ha mandata Silvana, che è una nostra ascoltatrice, che ha raccontato la sua ascesa al vulcano Sangay. Siamo in Ecuador alla fine degli anni Ottanta. Prima donna straniera a compiere questa impresa. Noi la ringraziamo per avercela inviata e rispettiamo anche la sua dedica all'amico Agostino, scomparso qualche anno fa, vero motore dell'amore per la montagna di Silvana e conseguentemente anche motore di questa storia, ovviamente. Prima di chiudere però c'è un'ultima questione. Se vi ricordate, insieme a Silvana, oltre ai suoi amici, cioè Silvio e Fabio, c'era il loro portatore andino, Roberto, che è salito in vetta insieme a loro, primo indigeno a scalare il Taita Sangay. Ecco, come finisce questa storia? State con noi.
Sono stata solo un mese in Italia, poi ho dovuto tornare perché il mio contratto continuava.
Silvio e Paolo mi comunicano che Roberto è molto deluso perché nessuno ad Alao vuole credere che lui sia veramente salito sulla cima del Sangay.
Siccome nessun altro indigeno c'era mai salito e questa montagna era un tabù, sembrava impossibile per tutti che lui fosse veramente salito in cima. E lui era proprio amareggiato da questa cosa. Poi lui era rimasto chiaramente in contatto con Silvio e anche con Paolo, per cui Roberto si è lamentato con loro dicendo: ma qua non mi crede nessuno, io voglio che lo sappiano che sono salito. Ed è stato per quello che con Paolo e con Silvio abbiamo deciso di andare al paese e raccontare tutta la storia.
La settimana seguente organizziamo quindi una proiezione di diapositive sull'ascensione che avrà luogo nella sala del comune ad Alao. Roberto si impegna a contattare quanta più gente possibile. Sabato pomeriggio Silvio, Paolo e io partiamo in moto per Alao con il proiettore per le diapositive sulle spalle. La proiezione è prevista per le 18:30, ma alle 20 non c'è ancora quasi nessuno nella sala comunale e io inizio ad essere un po' nervosa. Roberto invece sembra come sempre molto tranquillo e ci rassicura garantendoci che la gente arriverà.
Per Roberto raccontare questa storia è stato importantissimo perché il referente dei portatori fino a quel momento era stato Casimiro. Da quel momento in avanti il punto di riferimento è diventato Roberto perché era l'unico che era veramente salito fino in cima alla montagna.
E infatti, un po' alla volta, la gente incomincia ad arrivare. Uomini, donne, bambini di tutte le età arrivano e prendono posto nella grande sala. Si siedono dapprima sulle panche e poi, quando sulle panche non c'è più posto, si sistemano sul pavimento di terra. Sembra incredibile, ma alle 20:30 la sala è strapiena. Praticamente è arrivato tutto il paese. Ci sono tutti tranne Casimiro, il portatore che non ha voluto accompagnarci, che non ha il coraggio di farsi vedere. Finalmente la proiezione ha inizio. Le prime foto ritraggono la gente di Alao alle prese con i piccoli problemi quotidiani e fanno sorridere i nostri spettatori. quando appare la prima foto che mostra il Sangai in tutta la sua bellezza, con l'imponente colonna di fumo che si solleva verso il cielo, dalla sala si leva un boato.
Siamo resi conto, mentre raccontavamo questa storia agli abitanti del paese, che la maggior parte di loro, soprattutto le donne e i bambini, non avevano mai visto questa montagna, ma loro la sentono continuamente perché il rumore del Sangai è forte, ben udibile dal paese. Vivono all'ombra di questa montagna, di questa divinità sacra, e non l'hanno mai vista, non sanno come sia fatta. Quando è comparsa la montagna per la prima volta nelle diapositive, lì è stato davvero commovente, perché c'è stato un boato nella sala, cioè la gente ha detto oh, è lì che mi sono resa conto che era importante essere lì a raccontarlo.
In questo momento capisco il senso di quello che stiamo facendo. Capisco perché siamo lì a raccontare la nostra storia a gente che non conosciamo, e mi sento sciocca per essermi innervosita per le 2 ore di ritardo alle quali dovrei peraltro ormai essere abituata. Anche la foto che ritrae Roberto sulla cima del Sangai suscita un certo scalpore.
Lì è stata proprio la prova che lui era salito fino in cima. Lì tutti nel paese hanno dovuto crederci.
Al termine della proiezione, Roberto è il nuovo eroe del villaggio. Davanti a tutti gli consegniamo un macete in un fodero di cuoio che abbiamo fatto fare appositamente per lui. L'entusiasmo della gente e la riconoscenza che leggiamo negli occhi di Roberto ci ripagano ampiamente della scomodità del viaggio notturno in moto su strada sterrata che stiamo per affrontare per tornare a Riobamba.
Ancora adesso, quando mi chiedono qual è stata l'esperienza più bella e emozionante della tua vita, rispondo che è stata la salita al Sangai. Dunque, una cosa che veramente sarà impossibile per me dimenticare. Mi ha dato delle sensazioni fortissime, veramente forti, per la bellezza, per i rapporti umani che si sono creati, per il racconto finale, per questo epilogo di trionfo anche di Roberto. Per tutto questo io la considero forse l'avventura più bella della mia vita.
Lui è Mark Ronson, che canta The Bike Song per chiudere una puntata che si intitolava Dammi 2 ruote e ti girerò il mondo. Io ringrazio moltissimo ancora Silvana per averci permesso di raccontare la sua storia, ringrazio Federico Bernocchi che l'ha costruita, Anita Panizza che scrive questo programma insieme a noi, e poi Paolo Corleoni che fa il sound design e Luca Micheli che sceglie i brani musicali. Io vi ricordo che avete davanti un ottimo fine settimana autunnale per mettervi lì, ascoltare tutti i nostri podcast, leggere, perdonatemi, mi è caduta la penna, nel desiderio di farvi ascoltare i podcast, di farvi leggere il nostro libro che è uscito nel mese di maggio per l'editore del Sole 24 Ore, che si intitola Cose che succedono vivendo. Vi ringrazio per mandarci le vostre storie e soprattutto scrivete le vostre storie in questo fine settimana e poi mandatela a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata o un'intera stagione. Linea al GR, ci sentiamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!